Questa sera abbiamo voluto iniziare questa serie di conversazioni sulle figure della cultura cristiana con Tommaso Moro, un personaggio che molti di noi conoscono per aver visto il film Un uomo per tutte le stagioni, qualcuno per aver letto anche dei suoi libri, forse Utopia, qualcuno l'ha letto. Un personaggio estremamente interessante, e forse questa sera varrà la pena di aprire un discorso su Tommaso Moro, forse più che fare una serata che chiuda tutto il discorso su Tommaso Moro. Chissà mai che qualcuno, dagli spunti che emergeranno stasera, prenda inizio, per qualcuno prende inizio anche un interesse maggiore di quello che magari finora esiste. Un personaggio per certi aspetti moderno, per certi aspetti non voglio dire contraddittorio, ma certamente un suddito fedele al re, ma innanzitutto a Dio, un personaggio di cui si ricorda il martirio nella chiesa, se non erro, di San Tommaso degli Inglesi a Roma, e nello stesso tempo si ricorda la sua figura nei giardini pubblici di Mosca. Quindi ha saputo interessare molta gente. Ma questa sera ce ne parlerà Monsignor Inosbifi, che io non presento perché ormai è un amico del San Carlo, non oso dire un obitué, ma certamente un amico che molti di noi hanno già avuto occasione di incontrare. Ce ne parlerà e tentando, senz'altro riuscendoci, di farci conoscere di più questa personalità. Ringrazio quindi Monsignor Inosbifi di essere voluto venire, e tutti voi per questa serata.
Prima di parlare di Tommaso Moro, siccome sono contrario a concepire l'evangelizzazione come annuncio del silenzio, e vorrei dire brevissimamente alcune cose sulla scuola di San Vittore, vi pregherei soltanto di prendere consapevolezza che c'è, che tutto il valore di questa scuola sta in un quindi. Essa è una scuola di teologia e quindi di filosofia. Ecco, questo quindi qui rovescia tante cose e immediatamente si pone in antitesi rispetto a ogni concezione che si richiami all'illuminismo. E basta così. È stato scritto che la vita è un grande segreto e che l'ora suprema lo rivela. Ecco dunque, l'ora suprema di Tommaso Moro è il martirio. Il martirio getta luce sulla sua vita che appare come in due dimensioni, l'accoglienza e il distacco, due dimensioni che non sono diffratte tra di loro. E d'altra parte è la vita che spiega il martirio del cancelliere, perché è una vita dove noi osserviamo una linea di fedeltà all'ora, di impegno e coerenza. Il martirio di Tommaso Moro unifica e conclude una coerenza di vita. Come sapete, è stato chiamato l'uomo per tutte le stagioni. La definizione risale, mi pare, al 1520, così è stato definito l'uomo. Per tutte le stagioni, cioè per tutte le circostanze. Qualcuno potrebbe domandarsi se uomo per ogni stagione non sia ogni santo. Sì, è vero, ogni santo. Ma forse lo è singolarmente Tommaso Moro per il suo equilibrio e per la completezza di giudizio che dava alle cose. In maniera unica appare uomo per ogni stagione, per ogni circostanza, Tommaso Moro, che vuol dire per un'unica stagione, la stagione della fedeltà alla verità. È stato detto anche, ma ormai è così maledetto il termine, È stato detto che è un santo laico per eccellenza. Ma la mia allergia così profonda a tutto il discorso relativo al laico, che in realtà vuol dire consacrato, e alla laicità, mi impedisce di far buona e di sottolineare questa denominazione. Accenniamo per prima cosa alla vita. Tommaso Moro nasce a Londra il 7 o forse il 6 febbraio 1478, da un padre che fu singolarmente fortunato perché sposò 4 donne e non ebbe mai a pentirsene. Quest'uomo, il padre di Tommaso Moro, sapete, diceva che scegliere la moglie è sempre un bel rischio. È come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti dove c'è un'anguilla. O meglio, dice, di serpenti e di anguille, 7 serpenti per ogni anguilla, un bel caso fare la scelta buona. E lui non se ne pentì mai. Vuol dire che sempre gli capitò di scegliere l'anguilla. Non dispiacevano senz'altro le battute a Tommaso Moro. Pensate che la seconda moglie, quella che lui chiamava nec bella nec puella, non era né bella né giovane. Veramente la prima era, non so se bella, ma certamente giovane. Giovane e un po' piagnucolosa, al punto che a un certo momento, non potendone più, la riportò al padre, lamentandosi dei piagnistei della moglie, e il padre rispose: usa dei tuoi diritti, picchiala per bene. E Tommaso Moro rispose: cominciate a picchiarla voi. In quel momento la moglie corse in braccio al marito e da allora fu appianato ogni dissapore. Dicevo, questa seconda moglie, nec bella nec puella, osservava, confessava di non sapere mai se suo marito parlava sul serio o parlava per scherzo. Comunque era certamente un uomo di grande serietà, perché egli scrive così della sua giovinezza: non indulsi a vizi di alcun genere né alla superbia, non sprecai il mio tempo in svaghi pericolosi o frivoli, non conobbi mai la stravaganza o il lusso, non imparai mai a sborsare danaro per cose cattive, ne ebbi inclinazioni e pensieri che non fossero i miei studi. Quindi una concezione e un'esperienza giovanile di estrema austerità. Erasmo da Rotterdam fu intimo suo amico. L'utopia di Tommaso Moro fu scritta sotto lo stimolo, l'invito di Erasmo, mentre in casa di Tommaso Moro nacque l'elogio della pazzia. Ebbene, Tommaso Moro lasciò scritto che questo, che è stato chiamato il santo della coscienza, è colui che rappresenta quanto di più prezioso, di più grande, di più dolce abbia prodotto la natura. Passerei a leggere alcuni brani famosi della lettera di Erasmo da Rotterdam, il quale descrive a un amico la figura, dà il ritratto di Tommaso Moro. Egli dice così: il volto corrisponde al carattere, aperto alla simpatia e all'amicizia e ad un sorriso lievemente motteggiatore, perché a dire il vero egli è più portato alla giocosità che ad un contegno grave e severo, sebbene non conceda mai assolutamente nulla alla volgarità e al sarcasmo. Quanto al cibo, non ho mai conosciuto nessuno meno esigente di lui. fino alla soglia della maturità ha sempre preferito bere acqua, come del resto suo padre. Tuttavia, per non mettere a disagio gli altri, mascherava ai commensali questa sua abitudine bevendo l'acqua pura in un bicchiere di peltro. Il vino lo portava talora alle labbra, ma appena appena, solo per non dare l'impressione di essere schizzinoso e per adeguarsi all'uso comune. Noi vedremo che se c'è un uomo che smontava qualsiasi posa di eroismo, era proprio Tommaso Moro. Dalla corte e dalla dimestichezza coi principi non si sentiva molto attratto, data la sua avversione per il dispotismo e il suo amore all'uguaglianza. Fin da piccolo ha sempre preso tanto gusto agli scherzi che si direbbe sia venuto al mondo per prendere in giro la gente. Ma i suoi scherzi non sono mai né sciocchi né crudeli. Da giovane scrisse e rappresentò alcune brevi commedie. Egli ha tanta passione per le battute caustiche e ingegnose che ci si diverte un mondo anche se prendono di mira, lui stesso. Se ha a che fare con persone colte e intelligenti, si compiace del loro ingegno. Se con persone scriteriate e ignoranti, si diverte delle loro sciocchezze. Ne lo infastidisce la presenza dei buffoni, poiché ha il mirabile dono di sapersi adeguare istantaneamente agli umori di ciascuno. Ed anche con le donne, compresa sua moglie, tratta abitualmente in tono scherzoso e motteggiatore. Forse non è la dote che tutti voi apprezzate in Tommaso Moro. Comunque, aggiunge Erasmo, si applicò con estrema serietà alle pratiche della fede attraverso veglie, digiuni, preghiere. Ecco che qui si individua quell'altro aspetto della vita, dicevo, come due dimensioni. Pensava al sacerdozio e si comportava in maniera ben più saggia di tutta quella gente che si butta sconsideratamente in una missione così ardua senza pensare a vagliare seriamente le proprie attitudini. E non avrebbe trovato in sé nessun ostacolo per consacrarsi a quella vita se non il desiderio di sposarsi. Così preferì essere un marito casto che un sacerdote impuro. Con la stessa serena e gaia dolcezza regge tutta la sua famiglia e il personale di casa. Fra loro non c'è pericolo che sorgano drammi o litigi, e se mai dovessero sorgerne, egli sa subito riportare la riconciliazione e la pace. Nessuno dei suoi servi si è mai allontanato da quella casa portando o lasciando rancori. Insomma, si direbbe che a quella casa presieda una fatale felicità. Questa fatale felicità è gravida di presentimento. Tutti coloro che vi sono vissuti hanno visto migliorare la propria sorte e nessuno ha mai visto appannare il proprio nome. La grettezza e l'avidità di guadagno non hanno posto nel suo animo. Ha messo da parte per i figli quanto gli sembra sufficiente alla loro necessità. Il resto lo spende con larghezza. Da ultimo, Tommaso Moro, come giudice, deve occuparsi spesso di cause così complesse da mettere a prova la risolutezza e l'acutezza del magistrato. Egli le risolve con tanto equilibrio che ciascuna delle due parti avverse gliene porta riconoscenza. E nessuno mai è riuscito a fargli accettare un donativo. Felici i popoli cui i principi scelgono a magistrati degli uomini come lui. Un ultimo tratto: è profondamente religioso, ma senza la minima traccia di fanatismo. Per la sua preghiera ha le ore fisse, e sono preghiere che nascono dal cuore, non dall'abitudine. Della vita futura parla con gli amici in termini tali da non lasciare dubbi che le sue parole vengano dal profondo dell'animo e siano ispirate ad una consolante speranza. È così che egli è anche in piena corte. E poi dicono, conclude Tommaso Moro, che i buoni cristiani si trovano solo nei monasteri. Questa lettera, che è molto importante, risale al 1519, quando Tommaso Moro non era ancora cancelliere di Inghilterra. Sarebbe interessante la lettura dei suoi epigrammi, ne ricordo qualcuno. Per esempio scrive di uno: hai cantato così male che potresti diventare vescovo. E credo che la tradizione milanese conferma questa affermazione di Tommaso Moro. Ma hai letto così bene, cioè hai predicato così bene, che diventarlo non puoi. Non si creda che basti scansare una sola di queste bravure. Se vuoi diventare vescovo, guardati da tutte e due. Un altro suo epigramma. Una volta il nostro parroco, nell'ammonire i fedeli circa le ricorrenze della prossima settimana, disse: la festa del martire Andrea è solenne e memoranda. Sapete bene quanto egli fu caro a Dio. L'usanza vuole che un severo digiuno mortifichi la sensualità della carne secondo le regole istituiti dai santi padri. Tutti perciò vi preavviso che in onore di questo santo martire si doveva digiunare ieri. Un altro epigramma. Dici che la scienza è rivolta a un prete grasso che amava sempre avere in bocca il detto di Paolo: la scienza gonfia. Dici che la scienza, come attesta Paolo in persona, gonfia chiunque. Tu te ne stai alla larga. Com'è allora, padre reverendo, che sei così rigonfio? A stento reggi sul grasso addome la pancia turgida e la tua mente è tumida di vacua stupidità. Uno, e poi basta di questi epigrammi che rivelano il tipo d'uomo: fra tanti re sul trono se ne troverà a malapena uno, ammesso che uno ce ne sia, che si contenti di un regno solo. Ma fra tanti re se ne troverà a malapena uno, ammesso che uno ce ne sia, che governi saggiamente un solo regno. Quindi vediamo da questi epigrammi come Tommaso Moro sa cogliere con freschezza gli aspetti ridicoli della vita quotidiana, li ritrae con arguzia, ora bonaria, ora severa. Egli riceve una formazione giuridica a cui particolarmente teneva il padre, ma anche una formazione umanistica. E appare come l'uomo dell'equilibrio, l'uomo della giustizia, dell'obiettività, preoccupato di dare il senso giusto delle cose. E con quel senso di umorismo che rivela in lui insieme finezza e distacco. È interessante notare come in una sua supplica delle anime, è un libro che egli scrive contro un tale particolarmente animoso contro il clero inglese, interessante notare alcune scenette che egli vede attuarsi in purgatorio. Per esempio questa: talvolta, scrivono le anime del purgatorio, le nostre mogli le sentiamo pregare con grande fervore per noi. Le ascoltiamo sgridare il secondo marito e dirgli, per fargli dispetto: Dio abbia misericordia dell'anima del mio primo marito, che era saggio e onesto e molto diverso da voi. E non è piccola la nostra meraviglia nel sentirle parlare tanto bene di noi, mentre prima, quando eravamo in vita, erano solito esprimersi in ben altra maniera. Un bell'imbusto vide un frate che andava a piedi nudi per una campagna piena di neve e di gelo e gli chiese perché volesse tanto soffrire. L'altro gli rispose che quella era pena assai da poco se uno pensa all'inferno. «Già, frate», replicò il bell'imbusto, «ma se l'inferno non c'è, tu sei uno sciocco maiuscolo». «Sì, mio signore», rispose il frate, «ma se poi l'inferno c'è, allora vostra signoria è uno sciocco ancora maggiore». Un altro episodio che rivela finezza, umorismo e distacco e disincanto. Diceva di questo tale animoso contro i preti: quando vuol creare l'impressione che i preti sono troppo ricchi, tenta di far credere che essi sono pochissimi. Ma quando vuole che prendano moglie, li moltiplica talmente che il rifiuto di sposarsi minaccia di ridurre il paese alla desolazione e a farne un deserto. Tratta i due argomenti così bene che non vi manca proprio nulla, se non un'oncia di buon senso. Proprio per questo distacco verso le cose potremmo dire che rivela assai prima del suo dramma, della sua tragedia, rivela una potenza evocatrice. Egli, nell'ultima pagina della storia di Riccardo III, contiene una favola che in qualche modo riesce a divinare, ad anticipare quello che sarà il futuro. In coscienza non amo molto parlare dei principi, cosa non del tutto immune da rischi. Quando il leone ebbe proclamato che pena la vita nessun animale cornuto doveva rimanere nella foresta, uno di loro, che aveva in fronte un grumo di carne, fuggì via di corsa. La volpe gli chiese perché tanta fretta, quello le disse del proclama: ma non è un corno quello che hai tu sulla testa? Lo so, rispose l'altro, ma se il leone lo chiamasse un corno, che ne sarebbe di me? Il potere, lo vedremo alla fine come conclusione, che diventa la fonte della verità. Possiamo anche vedere questa, che ho chiamato facoltà divinatrice, è nota l'intima confidenza che aveva Enrico VIII nei suoi confronti, al punto che una sera vede arrivare Tommaso Moro, il re, a casa sua e si ferma a cena e si trattiene un'ora a passeggiare con lui nell'ampio giardino, avendo le braccia sulle spalle di Moro. Il genero, partito il re, chiese a Moro se non era contento della grande familiarità che il re gli dimostrava. Moro risponde: non vedo ragione di gloriarmi di una così grande bontà del re nei miei riguardi, perché sono convinto che se la mia testa gli potesse procurare un castello in Francia, essa non tarderebbe a cadere. Diventa cancelliere nel 1529, tutti si complimentano con lui, ma egli scrive ad Erasmo: mi fanno tutti le congratulazioni, sono sicuro che almeno tu mi compiangerai. L'affare che era allora al centro dell'interesse del re era l'affare del matrimonio, cioè il rapporto tra la lealtà al re e la lealtà insieme a Dio e alla propria coscienza. Infatti Tommaso Moro e Fischer non firma la petizione del clero, di vescovi e di università, che domandava a Roma, che meglio affermava presso Roma, che il matrimonio del re, il primo matrimonio, non era valido. Nel 1532 Tommaso Moro si dimette. Si dimette e, pensate, egli fa sapere all'Europa che lo stesso re aveva consentito a malincuore alle sue dimissioni, e questo non era vero, e perché rimaneva in lui il valore dell'autorità e non voleva scoronare, non voleva gettare, noi diremmo, dei sassi contro le vetrate. Ma vediamo un po' quali sono le conseguenze di queste dimissioni. Una delle conseguenze che impressionano di più per lo spirito con cui Tommaso Moro le accetta era la povertà. Egli così dichiara, così afferma ai suoi: la sera, dopo essere ritornato dalle dimissioni, chiama a sé i suoi figliuoli, una famiglia patriarcale. I mariti, le mogli dei figli e delle figlie, si consulta con loro e dice così: cominceremo a ridurre il tono di vita a quello da me provato a Lincoln's Inn, dove vivono bene persone onorabili e di buon reddito annuale. Se nel primo anno non ce la faremo, scenderemo di un gradino, cioè al tenore di vita del New Inn, in cui si contenta molta gente onesta. Se anche questo sarà sopra i nostri mezzi, l'anno seguente ci ridurremo al modo di vivere di Oxford, cioè dove vivono parecchi padri gravi e onesti. Se anche il regime di Oxford si rivelerà al di sopra di quanto possiamo, potremo andare con sacchi e bisacce a chiedere l'elemosina, soffermandoci sulle porte a cantare la Salve Regina, e ci faremo compagnia stando allegri insieme. Non erano battute, non erano previsioni pessimistiche. Infatti incomincia un regime di povertà e di stenti. Noi vediamo fino a che punto colui che era salito ai più alti onori e alle più disponibili ricchezze, coerentemente con la sua coscienza, sa accettare volta dopo volta le conseguenze dell'amore alla verità e della fedeltà alla coscienza. Egli è veramente in condizioni povere e in condizioni precarie quanto a salute, al punto che una sottoscrizione di vescovi inglesi gli procura una somma non indifferente, corrispondente, secondo Monsignor Paredi, in una bellissima rievocazione, in un bellissimo commento della sua biografia, valuta intorno a 76 alla cifra equivalente di 400 milioni. Ebbene, nonostante che i vescovi lo preghino di accettare, Moro non vuole accettare il dono e dice così: preferirei vedere gettata nel Tamigi la somma intera piuttosto che consentire che io o qualcuno dei miei ne toccasse un solo centesimo. Intanto le vicende proseguono: il matrimonio, l'incoronazione di Anna Bolena, il suo rifiuto di prendere parte all'incoronazione e una affermazione che non può non colpirci profondamente a qualcuno che gli fa osservare l'indignazione del principe causa la morte e gli risponde: tutto qui, mio signore. L'unica differenza tra noi è che io morrò oggi e voi morirete domani. Intanto nel 1534 abbiamo l'atto di successione e Tommaso Moro rifiuta di firmarlo perché avrebbe rappresentato l'ammissione della confusione dei due poteri. Chi ha letto l'Utopia sa quanto sia sensibile Tommaso Moro alla distinzione dei due poteri. E notate, egli è disposto ad accettare che la linea di successione legittima provenga da Enrico e da Anna Bolena, ma non è accettata da lui l'affermazione che il matrimonio tra i due sia valido. E sì che università e vescovi alla fine giungono a capitolare di fronte a forze e ad aggressioni di qualsiasi tipo nei loro confronti. C'è un momento estremamente importante quando viene chiamato precisamente per firmare l'atto di successione. Egli è accompagnato sulla barca lungo il Tamigi dal genero e mentre si sta allontanando da casa pronuncia un'espressione di cui si comprenderà il senso soltanto dopo. Figliuolo, grazie al cielo, la battaglia è vinta. La battaglia era vinta non all'esterno di lui, perché ormai il cerchio di violenza e di sopraffazione si stringeva sempre di più e sarebbe stato soppresso. Ma la battaglia era vinta, perché era vinta nell'intimo della sua coscienza. Al mattino, come era sua abitudine, nelle grandi circostanze si era confessato.
Conversazione, sì. E anche per averci riproposto con grande cura di particolari, ma i particolari, se ho ben capito, contano molto allora, questa figura nella sua anche esperienza concreta. Per cui se possiamo continuare questa conversazione per un quarto d'ora, una mezz'oretta, se così si vuole.
I uccellini sono animali notturni, quindi non hanno paura del... sono come le civette.
Abbiamo paura del buio, sì.
L'upupa, le civette, gli sparvieri, quindi...
Ma c'è anche altra gente. Quindi se ci fossero domande o chiarimenti o anche curiosità, possono essere rivolte a Monsignor Bitti.
Scusi, lei prima aveva parlato di, anzi, ha sottolineato moltissimo la volontà di Tommaso Moro di essere fedele alla propria coscienza, però ha parlato anche di una fedeltà fino in fondo alla verità di quest'uomo, no? A me è venuto in mente un altro esempio, quello di Martin Lutero. Anche Martin Lutero ha messo davanti la parola coscienza, parlato della propria coscienza, però gli esiti sono stati diversi. Volevo riuscire a capire, cioè, che differenza c'è fra la posizione di queste due persone, perché quel fatto per cui in Tommaso Moro la fedeltà alla coscienza vuol dire fedeltà alla verità, e mentre in altri esempi, come primo fra tutti per esempio proprio quello di Martin Lutero, non è successo così.
Io penso che si possa rispondere in questo modo. La fedeltà alla coscienza da parte di Tommaso Moro era la fedeltà alla coscienza mediata dall'oggettività. E per lui l'oggettività era qualcosa che lo misurava, qualcosa che emergeva nella coscienza, ma era più grande di lui come criterio di giudizio, ed è la Chiesa. Quindi c'è il riferimento alla concretezza della Chiesa nella sua visibilità, nella Chiesa che se anche non degnamente, e certamente Tommaso Moro era troppo intelligente, troppo acuto per non avvertire l'incoerenza, che se anche in quel caso non sembrava adeguarsi come persona alla missione, tuttavia era un riferimento imprescindibile. Per cui la differenza profonda tra il soggettivismo di tipo luterano e la fedeltà e il primato della coscienza affermato da Tommaso Moro, la differenza sta proprio in questo, che in Lutero la coscienza è assolutamente creatrice, mentre in Tommaso Moro la coscienza è emergenza di un valore obiettivo a cui essere fedeli fino in fondo, dove cioè ci sono tutti e due i valori. C'è il valore interiore della convinzione, del giudizio che non ammette cedimento, ma questo giudizio ammette di essere giudicato e misurato dall'oggettività. Per cui, a ben vedere, almeno intenzionalmente, come intenzionalità obiettiva, la posizione di Lutero giunge all'esito della storia che fa la verità. Mentre ciò che preserva Tommaso Moro da questo esito della storia che fa la verità, storia che sarebbe la propria coscienza, per Tommaso Moro che fa la verità emergente nella coscienza è l'oggettività del riferimento alla Chiesa, cioè la concretizzazione del Vangelo in una visibilità ben discernibile. Questo credo si debba rispondere, non so se la risposta è stata saturante, però non saprei rispondere di più, anche perché non sono convinto che non c'è una risposta più adeguata, ma questo lo penso io. Però sì, microfono.
Per quali motivazioni la Chiesa d'Inghilterra accetta la posizione di Enrico VIII, quindi il matrimonio di Enrico VIII, per quali motivazioni? Soltanto per pressioni politiche o anche per convinzioni teologiche?
È difficile, credo, individuare esattamente le ragioni. Notiamo che con molta furbizia Enrico VIII incomincia una specie di campagna contro il clero, una specie di oppressione e di contestazione sulla legittimità dei beni, convincendosi della non correttezza dei rapporti del clero inglese rispetto alla corona, a prescindere dal problema del matrimonio. Per cui sembrerebbe che sia una specie di debolezza e di cedimento di fronte a questa campagna denigratoria e oppressiva quella che lo porta in gran parte all'accettazione teoretica o quantomeno all'accettazione pratica della non validità del matrimonio, del primo matrimonio con la vedova del fratello. Quindi credo che più che ragioni di tipo teoretico-teologico ci sia proprio questa ragione di oppressione, questa ragione di una specie di bombardamento psicologico. Tanto è vero che prima, almeno così sembrerebbe da alcuni documenti, no? E da alcuni cedimenti progressivi alle invadenze da parte del re e dei suoi emissari. Quindi credere di rispondere così, salvo migliori giudizio. E questo vuol dire che i teologi non sempre sono un modello di coerenza cristiana, o quantomeno non sembra che sempre la capacità dialettica sia adeguata alla limpidità e alla percezione della fede. Indubbiamente il laico Tommaso Moro vede con maggior acutezza la libertà e le condizioni di indipendenza della Chiesa rispetto precisamente ai teoreti ufficiali che si trovano nelle università. Si direbbe che la limpidità di coscienza di Tommaso Moro prevale sulla abilità dialettica e scientifica delle università. però ripeto, è difficile, credo. Ad ogni modo, una cosa certa è questa, che molto abilmente Enrico VIII incomincia a denigrare il clero e a metterlo a disagio, per poi operare una specie di ricatto. Questo appare chiaro. Per esempio è sottoposto a pagare delle cifre enormi come corrispettivo di ben, tant'è vero che incomincia a far contestare in Parlamento la legittimità del fatto che uno sia titolare di più benefici, incomincia da questo, in modo tale da screditare il clero di fronte all'opinione pubblica, così da poterlo in qualche modo ricattare. C'è qualche altro? Lei non è convinto di questo? Cosa pensa che sia la ragione? Quale pensa? Ma il problema non è l'indissolubilità del matrimonio. Il problema è all'inizio l'indissolubilità del matrimonio, ma poi il problema è un altro, è il rapporto tra le due autorità. Perché nell'atto di supremazia che è in gioco e che è avvertito con estrema lucidità e chiarezza da Tommaso More, proprio questo. Cioè non era tanto il giudizio sul fatto concreto, che poteva anche essere, non dico ambiguo, ma comunque discusso, ma il punto di arrivo, quello contro il quale urta la coscienza di Tommaso Moro, è la supremazia assoluta del re d'Inghilterra sulla Chiesa ed è l'indipendenza da Roma. Quindi il passaggio lo si vede con estrema chiarezza dalle varie posizioni. L'ultimo atto, quello che provoca il rifiuto di Tommaso More, quindi il processo e la condanna a morte, proprio questa è l'indipendenza del re d'Inghilterra rispetto a Roma, in quanto il re d'Inghilterra è capo della Chiesa. Quindi non è più un giudizio pratico sulla indissolubilità, senza dire che in realtà il problema dell'indissolubilità, seppur poteva avere qualche strascico o qualche apparenza di oscurità, era d'altra parte di una chiarezza sufficiente, ecco. Ma ripeto, io ribadirei la seconda osservazione fatta.
Prego.
Ma penso che si possa rispondere in questo modo, che dopo un denigramento operato nei confronti, una denigrazione operata nei confronti di Tommaso Moro, che per esempio si è cercato di, la cui fama si è cercato di oscurare, parlando per esempio della sua avidità, egli scrisse un'apologia dopo che si è ritirato nel 1532 proprio per difendere il suo operato. Credo che, mi pare che la storiografia protestante è arrivata ad una piena riabilitazione della figura. Quindi su questo punto la storia nella sua oggettività è giunta a fare giustizia riguardo alla figura di Tommaso Moro. E proprio questa obiettività storica è senz'altro uno dei punti di partenza per un dialogo, ecco, per un colloquio che sia fondato sulla reciproco amore della verità e della realtà storica.
I rappresentanti della Chiesa avevano dato questi dialoghi come una posizione ambigua rispetto al problema del matrimonio. Guarda, avevano anche concesso la possibilità di una poligamia addirittura. E allora io non riesco, è un problema che non sono mai Perché c'è anche un altro problema. La prima moglie di Enrico VIII era Caterina d'Aragona.
Che era già seconda moglie.
Che era già seconda
di un uomo. Moglie del fratello.
Ma era anche parente di Carlo V.
Sì.
E allora c'era anche tutto il problema del... E quindi non c'è una posizione anche e teologica e storica da parte della Chiesa un po' ambigua.
A me pare che invece sia... che la grandezza di Tommaso Moro sia proprio consistita in questo, che di là da ragioni di espedientismo, che si tratterebbe di valutare esattamente, egli avverte con la sua coscienza che due cose. Avverte, conoscendo il re, che la volontà di scioglimento è una scusa che ha delle motivazioni storico-personali ben precise. E quindi già da questo punto di vista egli non ammette la discussione di un principio in funzione di un fatto. Questo mi sembra una prima cosa che risulta chiara. E la seconda cosa che risulta chiara è che, pur ammettendo una certa ambiguità sul piano delle discussioni teologiche che andrebbero pure con chiarezza definite, discriminate, egli non esita ad accettare il giudizio di Roma per una motivazione ben precisa, che è la motivazione della indipendenza del giudizio della Chiesa sul piano della fede. Io credo che siano questi i due punti che vanno particolarmente sottolineati. L'indipendenza della Chiesa nell'ambito della fede e la chiara avvertenza che il mettere la Chiesa d'Inghilterra alle dipendenze del re era, come egli dice, uno scindere, un dividere la Chiesa che egli vedeva invece unita proprio per il riferimento al Papa. Quindi io potrei lasciare impregiudicati alcuni particolari che lei ha messo in luce, ma la grandezza di Tommaso Moro credo che si debba evidenziare ed esaltare in questi due avvertimenti precisi. Cioè l'espedienza di Tommaso, di Enrico VIII, e quindi il rifiuto che la circostanza giustificasse l'invalidità del matrimonio. E secondo, il chiaro riferimento della propria fede a Roma. E quindi l'affermazione dell'indipendenza dei due poteri. E aggiungerei come terzo la chiara visione che una chiesa alle dipendenze del re sarebbe stata uno sgretolamento della Chiesa stessa. Lui lo vide con chiarezza. Infatti le sue testimonianze al riguardo non ammettono dubbi.
Volevo fare una domanda io in base a questi ultimi due interventi. Evidentemente, anche da quello che lei aveva detto prima, avrebbe avuto molte attenuanti.
Ah, indubbiamente,
cioè, sia dal punto di vista teorico, teoretico,
e dal punto
sia dal punto di vista pratico.
E notate che la ragione per cui insistono i familiari è proprio questo: ma guarda che i vescovi e le università hanno fatto scelte diverse dalla tua. E più di una volta gli dice che non si permette di giudicare né i vescovi né le università, ma la sua coscienza gli diceva con chiarezza che quella strada era sbagliata e lui non la poteva seguire.
Sì, scusi. Ecco. No, appunto. Allora, questo cosa, la domanda nasceva da questo stupore, perché sembra impossibile che perché adesso che l'ha fatto sembra possibile, ma quando uno doveva scegliere era una scelta che chiamava in causa una responsabilità individuale.
Ah, sì.
Forse questa è una prima domanda. Allora, all'inizio dell'epoca moderna, o già iniziata l'epoca moderna, esiste un fatto di responsabilità individuale che ha un asse ben preciso, la verità e la coscienza, come lei ha indicato prima, che, guarda caso, per un certo aspetto contraddice la stessa epoca moderna, per come essa vuole definirsi.
Esattamente.
Questa è la prima domanda. La seconda domanda è, molto più banale, ma per provocarla una risposta. È vincente o perdente questa linea?
Oh, la risposta la sa già lei, la domanda è certamente...
No, dei fatti sembra retorica. Perdente.
Ah, ma è vero, certo, perché a noi non è assicurata la vittoria nella storia. Questo bisogna dirlo chiaramente. Alla verità, Gesù Cristo e alla Chiesa non ha promesso la vittoria dentro la storia. Ha promesso la vittoria escatologica. Quindi, se si è perdenti nella storia, non c'è una ragione per dare le dimissioni. Il martire perde, perché il martire è la chiara dimostrazione che la storia lo opprime, sopprimendolo. Quindi il cristiano non è uno che è sicuro di vincere, se non escatologicamente, perché il modello, il riferimento è la morte di Cristo, e la morte di Cristo è la sconfitta nella storia e la vittoria nell'escaton. Quindi è certamente vincente, ma che sa che è vincente questa linea? È soltanto la fede. La fede la quale crede in una vittoria che trascende i confini della storia. Quindi quando voi siete per le vie della città battuti, non dovete meravigliarvi e dovete constatare di iniziare la vittoria escatologica, che è la vittoria della croce. Il Tommaso Moro sa benissimo che ha perso, perché è oppresso, e sa che il vincente è l'altra parte, solo che in realtà, giudicando dal punto di vista della Pasqua, la sua vita sa che è una vera vittoria, quindi è certamente vincente. La seconda cosa, è molto interessante precisamente notare che all'inizio dell'epoca moderna, laddove la coscienza crea la verità, abbiamo tutte e due le esigenze, l'oggettività e la coscienza. Abbiamo la coniugazione della soggettività e dell'oggettività, non una soggettività vuota senza contenuto che rifiuta di essere misurata, e non una oggettività che, spegnendo la coscienza e le sue esigenze, in qualche modo vi si sovrappone. E notiamo che è estremamente cauto Tommaso Moro, non condanna gli altri, non si permette, lui dice che non può lui. E possiamo immaginare, e si constata con quale sofferenza. E perché? Perché proprio il tipo Tommaso Moro, che ama la vita, non è un deluso della vita. Ama la vita, ama la famiglia, ama gli agi. D'altra parte, con quel distacco e con quella valutazione che abbiamo visto, questa seconda e più profonda linea. Ora, la testimonianza è precisamente valida proprio per questo, che viene da un uomo che non è un fallito, che non è uno in cui sia franato il gusto di vivere, sia avvelenato nel gusto di vivere, no, no. E poi soprattutto proprio per questo fatto, che di fronte alla pura ragione della coscienza, egli insieme oppone la coscienza e l'oggettività. E questa mi pare l'attualità, un'attualità che è antitetica. Perché vedete, l'attualità è un termine ambiguo, può dire il fatto e può dire il diritto. L'unica attualità accettabile è l'attualità di diritto, non l'attualità di fatto. Perché l'attualità di fatto è un puro fatto, e il fatto non ha nessun senso e nessuna ragione, il fatto, se non è investito criticamente dal diritto. Ecco dove sta l'attualità di Tommaso Moro.
No, mi pare che sia poco conosciuto e per nulla imitato, specialmente da quei politici che si ispirano a ai valori cristiani per i quali lui è morto.
Anche dal Movimento Popolare non è imitato.
Ma sono troppo pochi.
Troppo pochi. E lui era solo nel suo tempo. Comunque, quanto lei dice riguardo all'essere poco conosciuto è vero, è troppo poco conosciuto, mentre è una delle figure più sorprendenti, perché è a dimensione estremamente umana, ma è anche di un'esigenza così rigorosa sul piano di fedeltà evangelica, per cui davvero ci mette beneficamente in crisi. È accettabile, ma nello stesso tempo entra la sua esperienza nella nostra come una contestazione ai nostri compromessi, cioè a questo facile, come dire, adeguarsi alle situazioni. Ho detto incominciando, citato il Manzoni, no? Ricordate, gran segreto è la vita, e l'ultimo momento è quello che lo rivela nella Delchi, se non erro, no? E mi son chiesto, è il martirio che illumina la vita di Tommaso Moro o è la vita che spiega il martirio? Sono tutte e due le cose. Perché se non avesse costruito giorno dopo giorno una fedeltà, avrebbe ceduto. Cioè la coscienza non avrebbe avuto la lucidità e soprattutto la fortezza della testimonianza suprema. E d'altra parte questa testimonianza suprema permette di dipartirne per poi ridiscendere e fare, rifare a ritroso tutto il suo itinerario. Non crederei che tutto sia limpido nella vita di Tommaso Moro, forse ci sono delle ombre, ne accenna Erasmo quando dice che riguardo alle fanciulle non era insensibile. Che cosa volesse dire difficile? D'altra parte, chi sa resistere alla missione di seducenza che nella provvidenza ha la donna? Ma comunque, di là di questo, diciamo così, non è certo il santo che ci si presenta il modello di perfezione da seguire e da individuare, no, proprio perché con il suo senso di umorismo e di distacco, laddove poteva apparire una certa sua eroicità, immediatamente la scioglieva attraverso l'umorismo, la battuta. Direi è tipicamente dotato di pudore a nascondere il proprio, però proprio per questo noi lo possiamo individuare, lo possiamo divinare a partire dall'ultimo gesto, perché soltanto chi si era allenato alla virtù e alla coerenza nella vita poteva arrivare a quella coerenza finale attestata attraverso il martirio. Direi quindi che è una figura da studiare con molta attenzione, proprio perché la santità ce la presenta in dimensioni umane. Ma la santità in dimensione umane vuol dire semplicemente questo, vuol dire la croce portata nel cuore di ogni esperienza giornaliera. Questa è la santità a dimensioni umane. E sotto questo aspetto certamente è un grande modello. Quanto poi ai politici, certo, però abbiamo anche dei politici molto coerenti, no? Io penso ad alcune figure che indubbiamente ci si presentano con una notevole limpidità nella nostra stessa storia recente. Non so se hanno adeguato la virtù e la fedeltà di Tommaso Moro, questo è difficile dirlo. Però quando io penso a una figura così alta come De Gasperi, per esempio, io amo davvero vederlo come un uomo. Ma questa era l'attenzione di Tommaso Moro. Tommaso Moro non sarebbe stato un cielino, io penso. Sarebbe stato però un cristiano. E era attento a non rompere il quadro politico. Quando la rottura del quadro politico non era necessaria per la fedeltà alla coerenza cristiana, cioè credeva all'autorità e la rispettava, e le sue parole non furono dette invano, perché era un uomo che pensava a quello che diceva. Quando dice muoio fedele al re più fedele a Dio, diceva due cose vere, perché era stato così fedele al re che aveva fatto sapere in Europa che il re a malincuore aveva accettato le dimissioni. noi avremmo fatto il contrario, avremmo fatto sapere con tutti i mezzi che per la nostra coerenza cristiana, per la nostra fedeltà, avevamo dato le dimissioni perché il re le aveva sollecitate. Lui fa esattamente il ragionamento opposto, e anche questo dovrebbe essere oggetto di profonda riflessione. Non amava passare come vittima del potere e soprattutto non voleva diffondere la sfiducia nell'autorità, anche se era ben consapevole che quell'autorità, e del resto ricordate che ho detto l'aveva divinata nei suoi apologhi, nelle sue favole, era consapevole che quella autorità era indegna, eppure non la scorona. E anche questo, a mio avviso, anche per questo è molto attuale ed è molto controcorrente.
Bene, se allora non ci sono altre domande.
Io vi ringrazio molto perché alla fine di questa conversazione ho saputo tante cose che non sapevo all'inizio, quindi questo ho imparato io tante cose. Siamo nella linea di Tommaso Moro. Notate che Tommaso Moro era tenerissimo verso le mogli, né? Quindi queste facezie erano semplicemente per dare a loro il senso della misura e della giusta dimensione, ma è tutt'altro che un, come dire, che un misogino. Addirittura sceglie di sposarsi, e l'unica ragione per cui rinuncia al sacerdozio è perché aveva voglia di sposarsi, quindi no, quattro volte il padre, perché era stato fortunato a scegliere le quattro anguille, lui invece due anguille. Prego. Sì. Esatto. Sì, questo è vero. Ma non si sa, spesso invitato in casa del signor Cole, che aveva tre figlie da maritare, Moro si sarebbe innamorato della seconda, la più fiorente e simpatica, ma poi pensò che scegliendo quella avrebbe fatto un'offesa a Jen, la figlia maggiore, e si decise di sposare Jen. Fu sempre Moro un incorreggibile farceur, un burlone, e da giovane e da uomo maturo, tanto che persino sua moglie dovrà un giorno confessare di non sapere mai quando suo marito parlava sul serio e quando invece per ridere. Comunque potrebbe essere anche una storiella questa, fiorita intorno alle facezie, il tipo faceto che era Tommaso.
Sì, c'è una certa quale ironia della sorte in tutto questo, perché per una donna poi morì. Va bene, allora ringraziamo ancora di cuore... Ringraziamo ancora di cuore Monsignor Innocenzo.